Se avete qualche domanda, appena mezzogiorno abbiamo tempo, se volete, per qualche domanda. Capite bene di quanto abbiamo bisogno di formare i nostri giovani al vero amore, che significa sposarsi in chiesa. Significa voler diventare santo. Altrimenti il matrimonio non avrebbe nessun senso. Infatti, siccome oggi abbiamo perso la fede, non ci si sposa più in chiesa e neanche in comune, perché abbiamo perso il senso del matrimonio, che significa sposarsi. Vuol dire diventare santa. Lì è l'orgoglio dell'uomo, capisci, che ha separato la procreazione dall'unione tra l'uomo e la donna. Si fanno in provetta, certo, la donna può farle anche da soli. Ormai ci sono delle confezioni che la donna può anche ricevere insieme da sola, senza l'apporto dell'uomo. Ma è diabolico tutto questo, guardate che questo ci porta ad una solitudine non originaria, ma una solitudine vuota e disperante. La noia. Non sai più dare senso alla tua vita. E quindi sprofondi nella droga, che sia il lavoro, l'alcolismo, il sesso libero, quello che vuoi, ci si droga per non pensare e perdi il gusto della vita. Questo è diabolico, perché la vita è bella e va vissuta, però senza amore non puoi essere felice, non puoi. Per questo bisogna ripartire dalla coppia e dalla famiglia. Abbiamo l'indice di natalità più basso del mondo, 1,4. Più basso del mondo, non facciamo più figli. C'è qui la Chiesa, deve darsi una mossa, deve riscoprire la vocazione cristiana, la comunità cristiana, dove la comunità cristiana si aiuta. Non bisogna essere neocatecumenali per mettere al mondo dei figli, sapete, con tutto il rispetto che ho per i neocatecumenali. Una comunità, una parrocchia, va bene, crea un fondo famiglia. Crea un fondo famiglia. E dice aiuto le famiglie, ma dove i figli? Dove i figli? Altrimenti le comunità cristiane moriranno. Moriranno. E le prime comunità cristiane mettevano in comune e davano testimonianza di un amore e di un matrimonio fedele, indissolubile e fecondo, perché la Trinità è feconda. E i figli portano la gioia, la speranza, ma senza i figli non c'è futuro per la società, perché vuol dire non vogliamo più amare. E molti oggi si sono chiusi alla procreazione, non vogliono più generare. E abbiamo i padri, noi italiani, più vecchi d'Europa. C'è un grande cammino da fare, sapete, davanti, un grande cammino. E tutti siamo chiamati e tutti coinvolti, noi consacrati e voi laici. Perché altrimenti consegneremo il nostro paese, la nostra cultura, la nostra religione a altre religioni. Perché in Europa ormai siamo una minoranza e la Chiesa si è spostata in Africa e in Asia. La Chiesa del terzo millennio è Africa e Asia. Quindi noi in Europa siamo una minoranza. Dobbiamo dare testimonianza. Essere madri vuol dire anche dare una testimonianza di ciò, di quello in cui noi crediamo. Crediamo nella vita, crediamo nell'amore sponsale, crediamo nella famiglia. Ma si dà non con le parole, ma con i fatti questa testimonianza. E capite che dobbiamo formare le nuove generazioni. altrimenti che mondo gli consegniamo? Se non ci si sposa più neanche in comune, si convive, e i nostri figli che faranno domani? Vivranno da soli? E da soli si muore. Ce l'hai con la canzone che lo cantava, da soli si muore. E non abbiamo certo dato testimonianza ai nostri giovani, perché ci guardano, sapete, ci guardano e aspettano da noi una testimonianza. Però bisogna anche sapere, conoscere, approfondire, studiare. Ma i dati, ecco, che c'era sul Corriere della Sera sono veramente allarmanti. Allarmanti. Peggio del periodo di guerra. Peggio del periodo di guerra. Quando c'era la fame. Ma adesso la fame non c'è. Eppure non ci si vuole sposare. Pensiamo di essere liberi da soli. No, non si può essere liberi. Cioè, tu non ti puoi amare se non incontri un volto da amare. Non ti conoscerai mai se non incontri un volto. Perché è l'altro che ti conosce e ti fa conoscere a te stesso. Ci vuole un rapporto di amicizia, di dialogo, di comunione per conoscersi. Anche in Dio sono in tre. E che vogliamo vivere da soli? Neanche in Dio c'è questa solitudine, c'è una comunione di persone in Dio. C'è qualche domanda? Dimmi, Luciano. Vieni qua, Marco. Vieni qua. Ah, vabbè. Sì, forte.
Se noi pensiamo, così come viviamo oggi noi cristiani, possiamo pensare che differenza c'è tra come noi pensiamo, tra come noi parliamo e su che cosa facciamo, perché le persone si accorgono che siamo diversi.
Devi prima di tutto incontrare il Signore, perché questo sforzo, questo cammino, questo andare controcorrente per andare alla sorgente, tu lo fai solamente se in te, se dentro di te c'è la forza di un altro, c'è lo Spirito Santo. Finché non l'hai incontrato, non puoi fare certe cose solamente perché i comandamenti dicono questo, la morale della Chiesa dice questo, non è sufficiente. Prima o dopo ti fermi e torni indietro. Devi avere solamente una motivazione molto profonda e molto forte. Lo faccio, Signore, per piacere a te. Cioè lo fai solamente perché segui Lui. Non ti basta una legge, non ti bastano dei precetti, non ti basta una morale, ci vuole Cristo. Cioè senza di me non potete fare nulla. In questo momento, e il Papa l'ha detto, abbiamo tutti bisogno di un cammino serio di conversione. Chi è Gesù Cristo per me? Dopo tanta vita cristiana, dopo tanti sacramenti, dopo tante attività, posso dire di averlo incontrato, Gesù Cristo. Perché finché non l'ho incontrato non sono ancora salvato. Solamente chi incontra Cristo e lo segue, quello sì che si converte veramente. Altrimenti se non hai questa forza non ce la fai. In un mondo come questo che ormai ha rifiutato Dio, perché lo ha rifiutato, e l'uomo è disperato, va bene, o incontri Cristo o non vai avanti. Giovanni Paolo II diceva, il cristiano del terzo millennio o impara a pregare o sarà un cristiano a rischio. Un Karl Rahner, teologo del secolo scorso, diceva, il cristiano del terzo millennio o sarà un mistico, cioè avrà l'esperienza di Dio, o non sarà cristiano. O non sarà cristiano. Quindi oggi, che saremo sempre di meno, sapete, saremo sempre di meno, non illudiamoci, ma all'inizio erano 12, e neanche loro l'avevano capito. Solamente alla Pentecoste, quando gli è caduto il fuoco dello Spirito Santo in testa, il Signore gli ha fatto il trapianto di cuore e l'hanno seguito e sono diventati gli apostoli, va bene? Ma finché tu non lo incontri nella preghiera e nei sacramenti, cosa?
O nella scoperta.
o nella sofferenza, però è sempre un incontro, eh. Cioè Cristo si può rivelare anche nella sofferenza, ma è sempre la croce che ti dona unita alla risurrezione, non è solamente morte, è anche risurrezione, mai guardare la croce senza la risurrezione dietro. E diceva Male Speranza, due cose non tornano più, sono perdute, una comunione andata a vuoto che non l'hai fatta, una comunione perduta e il tempo perduto. Noi perdiamo tanto tempo, soprattutto gli anni della nostra vita spesso sono anni perduti, sprecati. I santi non hanno mai perso il tempo, non rimandavano a domani quello che potevano fare oggi e soprattutto si accostavano spesso alla confessione e alla comunione, cioè incontravano il Signore, lo incontravano. Ma oggi, ripeto, bisogna che ognuno di noi si rimetta in discussione, non scaricare sempre la colpa sugli altri, non si va avanti, cioè lo voglio sto trapianto di cuore, sì o no? Voglio essere santo, sì o no? E lì bisogna pregare tanto. Pregare tanto. Non c'è altra strada. Perché le parole, le catechesi non bastano. In amore, o incontri il volto dell'amore, o ti innamori di qualcuno, dell'amore non sai nulla. Puoi leggere tutti i libri di sto mondo, ma finché non ti brucia il cuore, dell'amore non sai niente. Con Cristo è la stessa cosa. Fino a che non l'hai incontrato, non sai niente di lui. E allora ti lasci portare dalle mode, dalle filosofie del mondo, un po' con Cristo e un po' con la Chiesa. I santi sono molto radicali, per Cristo, con Cristo e in Cristo. Ecco l'importanza di andare sulle tombe dei santi, i pellegrinaggi, riscoprire una vita cristiana, questo pellegrinaggio, questo viaggio terreno che abbiamo, che ci è stato dato per incontrare il Signore. Ma se le nostre messe, come quelle domenicali, non sono un incontro con Cristo, a che mi serve la messa? Non vado perché la chiesa è bella, per l'altare, per il coro. Io vado a messa per incontrare Cristo. Altrimenti che serve la messa? C'è un cammino da fare, però oggi più che mai dobbiamo darci da fare tutti. E soprattutto non perdere la speranza. È quello che mi fa paura quando parlo con i giovani, che perdano la speranza. Guardate che i giovani hanno bisogno di testimoni credibili, autorevoli, come i genitori prima di tutto, perché vogliono vedere. E allora se vedono il bene, poi seguono il bene, perché hanno testimonianza. Ma se diciamo le cose e poi non le mettiamo in pratica, vanno poi dall'amico e dall'amica e lì si perdono, perché poi si perdono.
Sì. La scuola è rimasta unito e lì è ascoltata. Anche mia figlia ha dei problemi, c'è caso vorrebbe andare a parlare con la figlia, la figlia, non sai come neanche condividerla, a vedere se tutte le teme.
No, non sono d'accordo, per carità, però. Ogni parrocchia sì, dovrebbe essere veramente la casa, come una grande famiglia, dove ci si ritrova e si sta bene, però il problema, ecco che lei diceva che ce l'hanno tutti, passa attraverso la fatica dell'ascolto con i figli, imparare a dialogare, ad ascoltarli. Quando un figlio, lo dico un po' frequentando i giovani così, quando un figlio si accorge che in casa lui è ascoltato, è stimato, questo è molto importante. Perché lui poi ha stima dei genitori e si apre con i genitori, si confida con i genitori, sa che i genitori gli vogliono bene e lo stimano non per quello che fa, perché guardate che la mentalità oggi è questa, tu sei qualcuno se fai, un feto non fa, una persona in coma non fa, un anziano non fa, ecco l'eutanasia, ecco l'aborto, cioè se tu non fai non esisti. Allora stiamo attenti invece ad educare i nostri figli, che sono importanti non per quello che fanno, ma per quello che sono. Sono figli, sono amati, sei il figlio prediletto, però insieme dobbiamo tutti fare un cammino di crescita per arrivare alla maturità dell'amore, direbbe San Paolo. Ecco che allora che la fede si innesta nel cammino naturale di una persona, però anche lì ci sono le stagioni della vita, le stagioni della vita. Ed è qui che la parrocchia, la comunità cristiana, le famiglie della parrocchia insieme sono chiamate ad elaborare un progetto di formazione alla vita. Quando il Papa dice che è spaventato per come formano i nostri figli alla sessualità, bene, noi comunità cristiane ci vogliamo assumere questa responsabilità di formare i nostri figli a un amore sessuale sano, bello, cristiano? Ci sporcheremo le mani o l'abito? Cioè, sporchiamo, per carità, ma salviamoli questi figli, altrimenti vanno in internet, sui siti pornografici, e per loro l'amore è quello lì, e la donna la devi trattare così. Cos'è formazione questa? Questa è distruzione e perversione della sessualità. Ma i ragazzi fanno questo. I ragazzi fanno questo. Allora, bisogna anche in famiglia affrontare queste cose, parlare di queste cose. Perché questo aiuta a crescere, cioè c'è un dialogo, c'è un confronto, è lì che lo Spirito Santo si inserisce e porta poi la verità. Perché dove c'è la verità? C'è lo Spirito Santo. La crisi nostra di formatori, sia per me sia per voi, sta proprio in questo. Abbiamo perso la fiducia e la stima dei nostri giovani. Non siamo più autorevoli, non abbiamo più autorità. Non ci badano più, tu parli, loro neanche ti ascoltano, pensano già a altre cose. Questo in scuola, alla scuola e sì in famiglia. Fai fatica ad attirare, accendere l'attenzione. Bisogna entrare un po' dentro al loro modo di pensare e piano piano cominciare un cammino di crescita. Faticoso sì, ma bisogna pure iniziarlo, però non da soli. Ci deve essere una comunità cristiana. Non bisogna per forza entrare in un movimento ecclesiale con tutta la pienezza e la bellezza, per carità, di un movimento, ma c'è la parrocchia. E se la parrocchia non cresce, allora la gente va nei movimenti e svuota la parrocchia. Ma è la parrocchia il punto di partenza e il luogo di formazione alla vita e alla vita cristiana. Bisogna insieme attivarsi su questo e ognuno porta il suo dono, la sua capacità, il suo carisma. Questa è la Chiesa, Perché se stiamo da soli, moriamo da soli e non facciamo il bene dei nostri figli. Ma i nostri figli attendono una risposta, attendono un cammino che però sia impegnativo, perché i giovani, sapete, le vogliono le regole, vogliono anche la fatica, basta che sia attraente, interessante, credibile. Non ci può essere solamente lo sport e la musica, c'è qualcos'altro nella vita. Gli anni 60 li abbiamo vissuti anche noi, poi si cresce, si va avanti. I nostri figli non lo sanno, che poi si cresce e si va avanti. Allora, perché anche tutta la nostra esperienza degli anni 60, unici, ripetibili, belli, perché ci abbiamo dato dentro tutto, non possiamo anche trasmetterla ai nostri figli, facendolo capire ciò che c'era di bene e ciò che c'era di male? E che i capelli bianchi che abbiamo, possiamo dirlo, l'abbiamo vissuta, ci siamo passati. Ma non possiamo lasciarli, va bene, ubriacare dai testi di Vasco Rossi, che la vita senso non ce l'ha. Uno che ti canta così, che la vita senso non ce l'ha, dico, ma che vita è sta qua? Però tu i soldini li fai con la vita che senso non ce l'ha? Tu li fai i soldini, c'ha un senso per te, ti fai i soldini, ma non ingannare questi giovani, per piacere. Non è una vita spericolata, la vita è una cosa stupenda, meravigliosa, ma bisogna trovare anche qualcuno che ti dia veramente la voglia matta di viverla sta vita. Hanno bisogno di speranza. E sapete che la speranza è la virtù che oggi è più attaccata, e se togli la speranza diventi un disperato. Per quello credo che noi siamo tutti responsabili, ognuno per carità nel suo livello, nel suo impegno, nel suo stato, ma dobbiamo unirci, e quando siamo uniti siamo forti. Siamo forti, quindi anche nelle famiglie secondo me c'è tanto da fare, però è anche il bello della vita, è che ogni giorno si ricomincia. Dicevano i santi, io non mi preoccupo mai, io mi occupo, dicono i santi, ma io non mi preoccupo. Quando Madre Speranza, va bene, era senza la pasta, la carne, eccetera, e non arrivava, aveva la cucina vuota, la mensa, va bene, la dispensa vuota, e le suore andavano, dice, madre, domani arrivano 500 persone, non c'è niente. Ma come non c'è niente? Non c'è niente, non c'è niente, 500 persone al santuario. Lei andava dal Signore e aveva estasi continua. Alla sera diceva, vai un po' a vedere nella cella frigorifera, la suora andava, e c'era veramente un pezzo di carne enorme, le bistecche di qua e di là, era arrivato tutto, tutto. E di moltiplicazione di vivande, di pane, e di bistecche, di pasta asciutta, non so quante ne ha fatte Madre Speranza. Io credo che quando sarà fatta santa, sarà una delle mistiche più grandi del secolo scorso. Ha avuto una vita straordinaria, e ripeto, la moltiplicazione dei pani, la bilocazione, le stimmate, la locuzione, cose incredibili, perché aveva questo rapporto straordinario con il Signore. Durante l'estasi lo chiamava, figlio mio, cioè, Madre Speranza che lo chiamava, figlio mio, chi è mio padre e mia madre, chi fa la volontà di Dio? E lei la chiamava figlio mio, figlio mio. Questo rapporto come un bambino con il padre che hanno i santi, noi dobbiamo recuperare questa, anche sapersi affidare alla provvidenza, perché Dio la gloria la vuole tutta per sé, e i santi lo avevano capito, che loro facevano il 5%, Dio fa il 95%. Oggi siamo infelici, soli, forse anche disperati, perché vogliamo fare noi, ma dice, ma cosa vuoi fare che senza di me non fai niente? Mi vuole che torniamo a Lui, però con umiltà e soprattutto attraverso la preghiera. Ma credo che sia arrivato il momento di unire le forze nella parrocchia, le forze della Chiesa, e lavorare insieme. Allora potremo fare un bel cammino. Diciamo una preghiera e vi do la benedizione. Vi ricordo, questo è importante, che il prossimo incontro è il 6 febbraio, quello di marzo è spostato al 13 marzo, quindi non al 6 marzo, la domenica successiva 13 marzo, quindi quello di marzo è il 13. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona domenica e buon pranzo a tutti. Alla prossima.
Buongiorno.